Allora, nonostante l'orologio in studio impazzito, dovrebbero essere più o meno le 18:30 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti e a tutti.
Mai puntuali come stasera, anche perché ci siamo riposati parecchio prima di tornare in onda.
Miseria. Sì, assolutamente.
E anche in compagnia. Intanto, quindi salutiamo l'ospite.
Buonasera.
In diretta da Marte.
In diretta da Marte, esattamente.
Comunque, nonostante, insomma, quant'è, un bel po' di distanza da questi microfoni, riprende questa sera e speriamo, insomma, nella continuazione dei prossimi mesi, delle prossime settimane, Profondo Rosa, trasmissione su movimenti LGBTQ e storie di vita.
E... o quel che ne rimane, non delle storie di vita, ma dei movimenti LGBTQ.
Sì, purtroppo sì. E niente, riprendiamo con così una finestra sull'attualità. Su quanto un po' sta accadendo in queste ore nel Parlamento di questo paese. Oggi pare che ci sia l'approvazione al Senato della legge sulle unioni civili, quindi proveremo, insomma, a parlarne un po'.
Se non facesse così schifo sarebbe veramente un evento storico comunque. Nel senso che io credo che la prima proposta di legge, non vorrei sbagliare, sia stata presentata nell'86.
Quindi ben 30 anni fa.
Nell'89 ce n'è stata un'altra di sicuro, insomma, poi ce ne sono state tante, hanno preso tanti nomi, eccetera, eccetera. Però insomma niente, non hanno mai votato niente. Anzi, credo questa è la prima volta che si discute
che
in aula.
Si discute in aula e si andrà a votare. Quindi, insomma, avremo anche un nostro inviato che sta da quelle parti. Vedremo un po' poi più tardi se riusciamo anche a metterci in collegamento per farci un po' raccontare, visto che, insomma, sono comunque un paio di giorni che ci sono dei presidi, delle forme di manifestazione di fronte al Parlamento e al Senato, proprio in virtù del fatto della votazione di questa legge. Quindi ci faremo un po' raccontare che aria tira e intanto comunque seguiamo un po' l'andamento delle cose e abbiamo, insomma, l'occasione di avere ospite una compagna che è già stata ospite di questa trasmissione, seppur telefonicamente, raccontandoci quello che stava facendo a suo tempo, ormai quant'era? 3-4 anni fa più o meno, mi sa.
Sì, penso siano passati vari anni da quando ci siamo sentiti l'ultima volta.
Hai cambiato lavoro?
No, purtroppo non ancora. Non ci sono ancora state aperture su Marte per altri posti di lavoro, quindi sono sempre impiegata all'Agenzia Spaziale Francese.
Ok, quindi.
Quindi, insomma, un occhio dalla Francia, un occhio dallo spazio e uno qua a Roma.
E uno qua a Roma. Questo è più o meno quello di cui parleremo quest'oggi. Intanto, così, ne approfittiamo per farvi un po' entrare nell'atmosfera, va? E allora andiamo un po' così a commentare quanto accade così nelle aule del Senato italiano. Insomma, la Democrazia Cristiana non ha perso mordente in tutti questi anni.
Ce l'avevo detto che si moriva democristiani, non è che non eravamo avvertiti.
E insomma penso che un po' sappiate tutte e tutti, visto che insomma il dibattito e non solo, anche il media così generalista non fa altro che parlare di questa legge sulle unioni civili che oggi in questi momenti dovrebbe essere appunto votata per la prima volta al Senato, ma che chiaramente arriva assolutamente strapazzata e
sì, guarda, è già passata, 173 sì alla fiducia.
Quindi insomma con la fiducia
di poco,
con di poco, però comunque con la richiesta di fiducia del governo Renzi e comunque monca di tutta una serie di pezzi, addirittura c'è stato tutto questo cancan fra la stepchild adoption, tutto negli ultimi giorni addirittura si è parlato della questione della fedeltà o meno all'interno del insomma di questa legge che verrà varata. E da un lato insomma cogliamo pure l'occasione di avere qua, vai.
Vi devo interrompere, vai. Perché il nostro corrispondente alla piazza se ne vuole andare perché
è schifato.
Sì, e quindi lo dovremmo chiamare adesso.
Vabbè, allora facciamo così, sentiamo subito la piazza e poi rientriamo in diretta e commentiamo un po' tutta questa questione.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
E allora rientriamo in diretta sempre 87.9 Radio Onda Rossa. Dovremmo avere un collegamento, un compagno che si trova lì davanti al Senato da un pochino per farci un po' raccontare gli umori di quanto succede lì. Insomma è stata approvata con la fiducia la legge nel Senato. Insomma raccontaci un po' quello che succede là e un po' le tue impressioni.
Allora io mi sento malissimo. In questo momento c'è centinaia di persone che sta intonando Bella Ciao da Piazza delle Cinque Lune qui di fianco al Senato. È appena arrivata appunto la notizia qua fuori che dentro al Senato Renzi, il PD e Alfano hanno votato la legge su cosiddetti diritti delle persone gay, apostrofandole con controllatore eccetera eccetera. E diciamo il gruppo qui presente è molto incazzato, reputa una sconfitta questa approvazione di questa legge che poi dovrà passare alla Camera attraverso anche lì forse la fiducia, però diciamo tutti voi le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio anche sanno più o meno come siamo arrivati all'approvazione di questa legge. Di quello che è successo dentro i palazzi, diciamo che qui siamo non moltissimi, 100 persone, ma da diversi giorni, settimane, Piazza delle Cinque Lune, il marciapiede, questo slargo ha visto la presenza di attivisti, attiviste gay, lesbiche, anche etero, e diciamo c'è una forte insoddisfazione. La chiamata è per sabato prossimo, sabato mi pare 5 marzo, a una manifestazione nazionale che si deve si terrà qui a Roma, probabilmente a Piazza San Giovanni, a Piazza del Popolo. E, sono chiamati tutte le persone che reputano questa legge una legge offensiva e che vogliono la rivendicazione della parità di diritti tra tutte le persone. Quindi paradossalmente la convocazione della manifestazione era stata per festeggiare questa legge Cirinnà, che era nata abbastanza misera di contenuti ed è stata poi totalmente stravolta e spolpata anche di questi contenuti. Quindi la manifestazione di sabato prossimo sarà una manifestazione in cui spero si sentirà questa rabbia e questa forte insoddisfazione, quindi questa che Renzi sta per narrare come una giornata storica per l'Italia, in realtà è una tutte le persone qui presenti, gli attivisti e tutte le associazioni che in Italia lavorano sul territorio giudicano veramente una diciamo molto triste.
Sì, per non dire di peggio,
sì.
Non ti sento,
No, niente, ci hai raccontato appunto l'umore della piazza. Volevamo, ma è venuto qualcuno, è sceso qualcuno dal palazzo?
No, dal palazzo non è sceso nessuno. Abbiamo seguito qui la diretta con metodi di fortuna, cioè con un cellulare collegato a un amplificatore, a un megafono, e quindi nell'ultima ora abbiamo seguito tutta la votazione nominale della fiducia e ci pare che il 5 Stelle forse non hanno votato dall'aula,
sì.
Però qui non si è visto alcun deputato, ma credo che con questa atmosfera non sarebbe accolto positivamente. D'altronde abbiamo sentito quindi il sì non solo della Cirinnà, che aveva promesso le dimissioni in caso di stravolgimento della legge, ma anche Alfano, Verdini, gente che insulta e ha continuato a insultare, ha motivato questa legge dicendo che si è impedita la rivoluzione contro natura, se cito a memoria, e quindi diciamo si tengono alla larga, scortati dentro le loro auto blu e scortati dalla polizia, che qui è presente abbastanza tranquilla, perché nessun sovversivo, nessun terrorista pare esserci in questa piazza, e quindi diciamo che ognuno sta nei propri luoghi, noi qui nella piazza confinati sul marciapiede e loro dentro al palazzo.
Senti, secondo te con che tipo di spirito si scenderà in piazza, ricordiamolo, non questo sabato, diciamo quello della prossima settimana, e secondo te con quali tipo di rivendicazioni ulteriori rispetto diciamo a quanto è avvenuto oggi?
Guarda, non ti ho sentito, scusami, con quale?
Dicevo, al di là dello spirito col quale si scenderà in piazza fra due sabati, sì. No? Che chiaramente mi sembra insomma abbastanza di sconforto in questo momento e di rabbia. E dall'altra, secondo te, quale altro tipo di rivendicazioni si possono apporre rispetto insomma a quanto avvenuto oggi nelle aule del Senato?
Sì, guarda, ti devo dire, la mia impressione è che le idee sono piuttosto confuse in questa piazza, quindi oltre a un chiaro riconoscimento da parte di tutte le associazioni, qui abbiamo visto Mario Mieli, di Gay Project, Agedo, che diciamo condividono questo, diciamo, i contenuti penosi di questa legge, e per il resto come dire, la confusione è ampia, perché appunto non mi pare che ci sia una strategia diciamo minimamente lungimirante per capire come andare avanti. Si diceva, ecco, c'è lo giudice che sta passando e che neanche si ferma a salutare la piazza, e quindi ecco, si è fermato e adesso sta per parlare con nessuno, perché nessuno se lo caga.
Del resto ieri lo giudice è sceso dal palazzo per chiedere al presidio che stava occupando la strada di andare sul marciapiede, ha avuto questo coraggio, mentre Monica Cirinnà ha fatto annunciare il suo arrivo, poi non è venuta perché era un po' risentita, perché sentiva la piazza ostile.
Sì, infatti, e adesso ripeto, è passato qui davanti e se n'è andato, dopodiché come dire, lui, la Cirinnà ovviamente ha, mediaticamente ha messo la faccia a questa legge che poi, come dire, non ha più riconosciuto come sua, ma l'ha votata, perché abbiamo sentito tutti il sì dai grandi mezzi che la piazza poteva offrire di amplificazione. Immagino che lo giudice abbia fatto una cosa simile, non lo sappiamo esattamente, certo non deve essere molto contento dal fatto che il suo partito, il suo presidente, il suo governo, il suo senato abbiano votato contro il proprio figlio. Diciamo, c'è anche un aspetto personale che qui poteva entrare in gioco, ma diciamo ci interessa poco. Dicevo che
C'è sempre l'istituto delle dimissioni, comunque, per lo giudice se vuol protestare.
Non è previsto in Italia. Qualcuno che ha dato dimissioni all'annuncio dell'approvazione del voto di fiducia su questa legge. Certo, tutti gli altri sono un po' basiti, perché è sì un giorno triste e non di festa, e quindi, come dire, nel giro di una settimana sostanzialmente chi credeva in questa legge, ce n'erano molti che comunque dicevano che la legge sarebbe stata un primo passo, hanno capitolato, cioè hanno compreso che stavano sotto i nostri occhi, stava ribaltando la situazione. E in realtà chi è più attento, ma anche noi che conosciamo le leggi renziane degli ultimi due anni e la propaganda, la manipolazione che ha accompagnato l'iter parlamentare, l'approvazione e l'attuazione di queste leggi, si può ben capire come anche in questo caso si sia verificato lo stesso meccanismo. Grande giorno per l'Italia, finalmente un piccolo passo per i gay, in realtà non è proprio così. Ripeto, il movimento, da quello che vedo qui, è piuttosto sconcertato, quindi oltre alla chiamata di piazza, in realtà non si capiscono bene i contenuti. Parità, si dice parità, 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 matrimonio è ugualitario, però tutto sommato evidentemente altre pressioni, altre lobby, altri interessi, cioè continuare a governare e a sedere sulle poltrone, hanno avuto i poteri della Chiesa, ovviamente le pressioni che conosciamo perfettamente hanno avuto la meglio, quindi quello che io sento è anche una certa impotenza, perché ammesso che passi e lo farà rapidamente alla Camera quando diventerà legge questo provvedimento, in realtà, come dire, passeranno almeno una decina d'anni, 15 anni, perché le lotte attraverso appunto le mobilitazioni da un lato, ma anche i ricorsi alla giustizia italiana e a quella europea, lavoreranno per smontarla. Ma noi abbiamo, come dire, altri esempi, la legge 40 e altre leggi infami che intanto sono state approvate, intanto hanno creato un vulnus all'interno del nostro panorama, all'interno dei diritti delle persone e la loro autodeterminazione, e per smontarle ce ne vuole. Quindi l'impotenza è pari alla rabbia.
Va bene, non so, insomma, ti sento, insomma, ti vogliamo pure mandare, come dire, via da lì, perché penso che, insomma, come dire, sei abbastanza arrabbiato pure te, non c'è neanche più ragione di restare là sotto. Noi, insomma, ti ringraziamo moltissimo, perché comunque a caldo, insomma, ci hai raccontato, penso, abbastanza perfettamente la situazione che si vive in questo momento.
E speriamo che il 5 sia almeno un'occasione per esprimere rabbia e
un
disgusto.
Un po' di rabbia, almeno quello.
Bene, ciao, grazie.
Ciao, saluto a tutti.
Ciao,
a
ciao, ciao, ciao,
ciao.
vabbè, ovviamente non poteva che essere, insomma, una situazione di questo tipo lì davanti al Senato quest'oggi. Io non lo so, io manderei un piccolo stacchetto musicale, poi magari, visto che abbiamo, insomma, una compagna qui che è stata in Francia negli ultimi anni e che ci può raccontare dei passaggi che sono stati abbastanza similari, insomma, anche se poi hanno portato evidentemente all'approvazione di una legge alquanto differente rispetto a quella che succede in Italia, quello che è successo qui in Italia, così perlomeno, insomma, come dire, siamo un pochino anche così a raccontarvi quelle che sono, oltre che quello che sono le sensazioni a caldo che in qualche modo il nostro compagno che stava lì ci ha raccontato, anche, insomma, un minimo di commento su quanto si è perpetrato oggi nel Senato italiano. Allora, 18:55, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, insomma, rieccoci qua in diretta a tentare, insomma, di commentare l'ennesimo scempio fatto sulla pelle di tante e tanti di noi. Insomma, mi sembra che il racconto da chi stava in piazza è stato abbastanza eloquente. Chiaramente da qua in poi si apriranno pure tutta una serie di discorsi su tutto il lavoro dell'associazionismo LGBT, insomma, da questi microfoni purtroppo ne parliamo ormai da un bel po' di anni, e mi sembra che insomma questo tipo di risultato ce l'hanno un po' pure sulle spalle loro. Comunque è presto per iniziare insomma a raccontare questo tipo di storia. Ci faceva piacere, visto che insomma abbiamo una compagna ospite qui che è stata per lungo tempo e vive ancora tuttora in Francia, di farci raccontare che tipo invece di situazione si è venuta a creare in Francia per lo stesso tipo di approvazione di una legge insomma similare, anche se con esiti alquanto diversi rispetto a quelli italiani. Insomma, te comunque hai vissuto in Italia per una vita, ultimamente insomma sei andata in Francia a lavorare.
Nella seconda vita ho vissuto in Francia, ho avuto due quindi, vite per il momento.
Esatto, quindi insomma raccontaci un po'.
Allora, grazie per avermi chiamato e detto di passare da voi in questa serata, anche se è una serata un po' tragica. Sì, allora, un mini riassunto di quello che è successo in Francia. La prima cosa è il mio arrivo in Francia, è stata la cosa più importante, nel 98, e poi in seguito nel 2000 circa è stato votato il PACS, che è l'unione civile alla francese, e nel 2012 all'elezione di un nuovo governo socialista, quindi quando ci siamo liberati del lupo mannaro che era Sarkozy, è venuto fuori nel suo programma elettorale il fatto che voleva fare un matrimonio gay e quelli che i francesi chiamano la PMA, cioè la procreazione medicalmente assistita, forse non mi ricordo come si chiama in italiano. E,
uguale.
E allora è strano, per comparare la situazione italiana con quella francese è un po' complicato, perché o si compara a uguale contenuto, quindi compariamo il 2000 in Francia col Pax con il 2015 in Italia con gli unioni civili, o se no si comparano con le date, temporalmente siamo più vicini al voto del matrimonio dei diritti civili francesi. In ogni caso, la cosa che a me è sembrata più interessante, avendo seguito in modo abbastanza approfondito i dibattiti in Italia, è che il governo funziona in modo estremamente diverso, cioè in Francia le due proposte, il PACS e il matrimonio, sono stati presentati e votati senza quello che abbiamo detto, stralcio, eccetera, emendamenti vari. Cioè, il governo francese, una volta che ha deciso che una cosa deve passare, siccome è maggioritario e ci sono solamente due grossi partiti o comunque due grosse alleanze, quando c'è la maggioranza e decidi di portarlo, passa, non è che ci sono un granché di discussioni. Nel 2000 sul PACS c'è stato ovviamente grandi contestazioni all'interno del Parlamento e una piccola contestazione all'esterno del Parlamento. La cosa più importante del PACS francese rispetto al PACS italiano è che il PACS francese è totalmente egalitario, nel senso che non è un matrimonio gay o un'unione civile gay, gli etero sono totalmente capaci di paxarsi. Infatti oggi in Francia l'80% dei PACS sono contratti stabiliti tra persone eterosessuali, quindi questa è una cosa fondamentale, perché vuol dire che la legge francese non ha introdotto una discriminazione e una specificità sul fatto di essere gay o non gay, tutti possono paxarsi, anche le persone dello stesso sesso, e questa legge è passata nel 2000. Poi 15 anni dopo, quindi magari ne torneremo a parlare dopo, però il problema è che bisognerà reagire rapidamente anche oggi qua in Italia. 15 anni dopo è stato introdotta questa discussione sul matrimonio, e invece questa discussione sul matrimonio ha scatenato le furie di una serie di opposizioni popolari in questo momento, non sempre ovviamente politiche, perché il partito all'opposizione, quindi la destra, ha detto che non avrebbe votato, eccetera eccetera, però un'opposizione popolare molto molto più violenta, che ha preso il nome della Manif pour tous, che è stata l'orribile cosa che è successa nel 2012. Questo per fare un po' la storia della situazione francese. Il problema è che appunto la prima differenza è il funzionamento del governo, e la seconda differenza, o non voglio neanche chiamare differenza, è che noi quello che abbiamo cercato di farlo, ritrovandoci in Francia nella stessa situazione italiana più o meno rispetto al militantismo, alle associazioni, al loro immobilismo eccetera, è di prendere a partito i media, cioè di usare i media generici come unica vetrina possibile per dimostrare la nostra rabbia, contestare le cose che stavano succedendo eccetera eccetera. E questo è stato il principale lavoro che abbiamo fatto tra il 2012 e il 2013, il momento in cui è stato votato il matrimonio gay. Quindi forse è in questo momento che bisogna riflettere a che cosa fare per le manifestazioni del 5, cioè trovare un modo di globale, di avere una, in francese si chiama mot d'ordre, una parola d'ordine che sia portata da tutti e che sia capace in qualche modo di sollevare l'attenzione anche straniera, perché ho l'impressione che in Italia sì, dal modo in cui il governo funziona, e cioè che non funziona tanto o che funziona con delle regole sue specifiche, la vergogna internazionale conta tanto. E quindi se si trova uno slogan o qualcosa che riesca a fare la headline di tutti i giornali stranieri, potrebbe essere interessante di mettere un po' la pressione a questo governo dicendo: ma siete veramente la vergogna di tutta l'Europa, e non è possibile.
Ma in questo, fra l'altro, il Parlamento italiano non ha votato questa legge perché così gli è venuta la voglia di votarla. Il Parlamento italiano ha votato questa legge su pressione dell'Unione Europea, nel senso che lo Stato italiano sta pagando una multa, non ricordo, da un paio d'anni, per non essersi adeguata negli ordinamenti a quello che una direttiva europea chiedeva, cioè che ci fosse il matrimonio o un istituto analogo aperto alle persone dello stesso sesso. Quindi io sinceramente la mia impressione su quello che è successo è che il governo Renzi dovesse fare questo, lo dovesse fare per rapporti nell'Unione, e questo gioco che tu hai visto, insomma, dai tuoi occhi francesi, io sinceramente credo che sia peggio di quello che tu hai visto. Cioè io credo che il governo abbia fatto quello che voleva fare, solo che facendo credere che un'opposizione di gente che non tanto destra nel gioco parlamentare, cioè il Movimento 5 Stelle, li ha usati per dire che in realtà il governo Renzi l'avrebbe fatta bene questa legge. Poi certo è intervenuto il Movimento 5 Stelle, che si è rifiutato di votare sto canguro.
Sì, gliel'hanno accollata.
Gliel'hanno accollata, ma in realtà il governo Renzi, ben consapevole di chi ha all'interno, ben consapevole degli appoggi clericali che ha, non se li voleva giocare, e ha trovato queste escamotage.
Beh, non poteva fare altrimenti, si trovava stretto su due marcature, una dell'Unione Europea, dall'altra una del Vaticano, o comunque insomma di quello che può essere la destra con la quale governa. Fra l'altro ricordiamoci che il governo italiano in questo momento non è stato eletto. Cioè c'è anche questa piccola differenza, diciamo, in tutti i discorsi che è necessario fare rispetto a questa.
Ci sono stati dei momenti in cui è stato eletto il governo.
Ma nello specifico, in questo caso, cioè nel senso, il governo Berlusconi, che ovviamente a noi non piaceva, però è stato fatto cadere da Repubblica e dall'Unione Europea sostanzialmente, dopodiché non si è mai più votato, e adesso c'è questo.
C'è questo, che è un fondamentalmente un sodalizio, insomma, democristiano a tutti gli effetti, e ovviamente, insomma, trovandosi a come dire, dietro le spalle questo discorso che abbiamo fatto, insomma, delle multe dell'Unione Europea, della necessità di dover adeguare anche la legislazione italiana delle cose, hanno trovato la loro modalità per farlo, che è questa, insomma, di fare una legge che è un mostro abominevole.
Però rispetto a quello che dice Elena, io sono totalmente d'accordo, cioè comunque mi sembra che i governi abbiano dimostrato la loro attitudine omofoba, non perché i governi siano altro che la strada, cioè l'attitudine omofoba è in ogni istante della nostra vita quotidiana eccetera. Per esempio nel 2000, quando la prima volta è stato presentato il PAX, che aveva fatto tutti i titoli dei giornali in Francia, c'è il PAX, bellissimo, i socialisti non sono venuti a votare, cioè la sala era mezza vuota, e infatti invece di passarlo immediatamente, come sarebbe stato il caso con la maggioranza che i socialisti hanno al governo, purtroppo è stato riportato perché ha vinto l'opposizione e ha dovuto passare ancora mesi e mesi di dibattiti per poter essere approvato. Quindi secondo me tutti i governi funzionano come vogliono, alla loro maniera, e fanno prova di omofobia molto violenta. La questione che per me è importante è sapere su quali leve agire per poter avere un minimo di impulso, di forza, perché siccome purtroppo la lobby gay, come li chiamano gli americani, non è come l'industria del tabacco e quindi non ha a disposizione di miliardi e dei miliardi, per fare lobbying politico all'americano, all'inglese, anglosassone, bisogna riuscire a mettere i mezzi che abbiamo a disposizione in gioco, quindi non tanti soldi e un'organizzazione svariata.
Insomma, abbastanza triste dover parlare in questi termini, quando a noi sarebbe piaciuto che, anziché, come dire, dover fare lobby, dover cercare, insomma, di contrastare dal punto di vista mediatico questo tipo di cose, ci fosse stato realmente in Italia un movimento tale che avrebbe costretto, insomma, il governo italiano, no, a dover varare le leggi, non perché come dire, sia il nostro sogno ultimo quello di doverci sposare, insomma, personalmente penso per molte qua dentro non interessa granché, però insomma che sia necessario assolutamente comunque cercare, no, di stabilire almeno di cercare di far rientrare almeno, insomma, nella sfera del diritto chi non c'è mai stato fino a oggi. E purtroppo, diciamo, in effetti ormai da tanto tempo in Italia è vero che ci si è fossilizzati e ci si è incastrati totalmente su questa questione dei diritti da ormai penso una ventina d'anni più o meno, ma questa cosa ha fatto, come dire, rientrare tutto ciò che non era inquadrato in questo tipo di dinamica, come se fosse uno spauracchio estremista, eccetera eccetera. E poi invece di fatto quello che hanno cercato di portare avanti in questi 20 anni è stato un tentativo, no, di coalizzarsi per fare pressione, per entrare nel PD, per entrare nel PDS ai tempi, insomma tutto un lavoro che poi in realtà non funziona, cioè mostra la corda, non funziona. Regà, non funziona, non c'è niente da fare.
No, questa
poi
è
fanno
una
come
vecchissima discussione, cioè nel senso,
come vogliono, insomma.
Una parte del movimento ha sempre detto non si chiede il minimo per ottenere il minimo, si chiede il massimo, e da lì poi spetterà a chi governa la mediazione, non a chi manifesta nelle piazze. Però questo discorso da parte del movimento LGBT italiano è stato veramente poco recepito, c'è stata questa politica delle pacche sulle spalle con quello che era PC, PDS, PDS e oggi PD, che porta questo tipo di risultati. Io non sottovaluterei nemmeno, come dire, l'ennesima carrettata di omofobia, violenza, sessismo che il dibattito
fuori
ha di nuovo rimesso in circolazione nel paese, perché anche questo non è gratis, cioè nel senso è qualcosa che poi si paga nella vita, nella qualità della vita, insomma, delle persone. Io stessa, dico la verità, pensavo di essere abbastanza vaccinata da fregarmene abbastanza di quello che stava succedendo. Nella realtà io ho trovato questo dibattito veramente insultante e violento.
No, ma quello che è successo in Francia è la stessa cosa, nel senso che nel 2012 si è cominciato a dire forse ci sarà questa legge che sarà fatta, e lì si è scatenato, veramente è sceso Satana, anzi è salito Satana dagli inferi, e ha preso le forme di una avvenente signora, tra l'altro, che si chiama Frigide Barjot, che è un nome di scena, Frigide Barjot,
sì,
che
sì,
è una signora che faceva che lavorava nel mondo dello spettacolo, essendo anche gay friendly, di destra, ma gay friendly, e lei è riuscita a trasformare un discorso chiaramente omofobo e integrista e di estrema destra e cattolico e conservatore, che fa comunque paura a tutti, cioè i pro-life, tutte queste specie di cose che ogni tanto vengono fuori e che riuniscono 1000 persone, 2000 persone in piazza ogni anno. Lei è riuscita a trasformarlo in un movimento colorato, divertente, e a cui tutti quelli normali omofobi di strada, che ce ne sono tanti, che pensano che essere gay, vabbè, se rimangono a casa loro va bene, però poi non venite, non dobbiamo vederlo perché fa un po'
non mettete la parrucca, che non
per
sia
i bambini
mai.
Non bisogna farlo vedere. E lei è riuscita a far scendere in piazza tutta questa gente tra virgolette normale. E la pressione che i gay, le lesbiche e i trans francesi hanno subito, in ogni caso quelli che vivevano in Francia in quel momento lì, hanno subito, è stata di una violenza gigantesca. La più grossa associazione anti-omofoba francese, che si chiama SOS Homophobie, ha ricevuto 100 volte più chiamate nell'epoca tra il 2012 e il 2013 che prima. Cioè vuol dire che si è scatenata questa specie di odio per i gay e per le lesbiche, perché tutti si sentivano autorizzati a dire che essere gay era un po' come essere come essere pedofilo, come essere amare gli animali. Cioè, sono venute fuori delle cose tremende, come anche qua in Italia.
Sì,
qui c'è stato anche una tappa precedente a questo. Ora purtroppo non ricordo l'anno, ma era la scorsa legislatura, perché c'era in Parlamento anche Paola Concia, e quando è stato proposto un dispositivo di legge contro l'omofobia. Si parla, credo, del 2009, più o meno il
sì, periodo. Quello che equiparava l'omofobia al decreto legge 122, quello sul neofascismo, eccetera.
E quello sulla
eccetera.
L'integrazione alla legge Mancino, sì. Sostanzialmente. E a parte il fatto che non passò, scatenò un dibattito veramente vergognoso, forse anche più pesante di quello di adesso, con presenze di piazza di fascisti, eccetera, eccetera. E in Parlamento andò veramente nel peggiore dei modi possibili, perché passò una pregiudiziale di incostituzionalità che non fece nemmeno discutere il dispositivo, una pregiudiziale di incostituzionalità che sostanzialmente equiparava l'omosessualità a, come dire, una serie di perversioni, eccetera. E io personalmente rimasi molto colpita anche dall'incapacità di chi aveva proposto questo dispositivo, che non si è reso conto che metteva, cioè rendeva possibile un dibattito vergognoso, sinceramente.
No, è chiaro. L'altra cosa che dicevate voi prima sulle associazioni LGBT e la loro, come dire, la loro tranquillità, o in ogni caso il fatto di darsi delle pacche sulle spalle e di pensare che questa specie di lobbying vellutato, di andare a parlare con i ministri, con i parlamentari, possa servire a qualche cosa, anche questo è assolutamente identico in Francia e non è servito a niente, anzi ha in caso provocato il fatto che la procreazione medicalmente assistita, che naturalmente, scusatemi per la parola, avrebbe dovuto essere inclusa in questa legge sui matrimoni, perché se gli etero si possono sposare e possono poi avere una procreazione assistita medicalmente, perché le lesbiche non potrebbero averlo, a parte il fatto che non c'è un consenso di un uomo eterosessuale che dice ok, possiamo farlo, e questa è stata ovviamente non introdotta nella legge, anche perché nessuno ha fatto abbastanza pressione perché questa legge, questa parte della legge fosse dentro, e purtroppo è stato in parte dovuto alla non capacità di premere un po' più fortemente da parte delle associazioni istituzionali LGBT.
In questo caso poi ci sono anche loschi personaggi che si aggirano in quello che noi ci osteniamo a chiamare movimento LGBT, che hanno preso delle posizioni, perché sembra che ci sia il peggio, poi però si scopre che si può scavare un po' più giù, e in questo caso insomma possiamo fare i nomi, sono dichiarazioni pubbliche: Alessio De Giorgi, il proprietario di gay.it, insomma un portale molto importante anche di luoghi di divertimento ex arcigay; Aurelio Mancuso, che
conosciamo
purtroppo
molto bene.
Che adesso è l'autonominato presidente di un'associazione inesistente nella società, che si chiama Equality Italia. E ieri sentivo anche il presidente di ICAN, che è un'associazione napoletana, dire vabbè, però questo egoismo delle famiglie arcobaleno che vuole in tutti i modi che si discuta questa stepchild adoption, quando intanto ci possiamo prendere questa leggina insultante, e già è un risultato. Io penso, non lo so, la prossima volta cosa possano fare per scavar più giù, non ne ho idea.
No, è chiaro che...
Peraltro, chiudo, oggi il manifesto, non Libero, ma il Manifesto, l'unico gay a cui dava la parola era Aurelio Mancuso.
Vabbè, perché loro hanno dei, come dire, contatti, penso, dei 15 anni fa.
Univoci, cioè loro pigliano solo quelli, cioè conoscono quello e chiamano quello.
Gli è rimasto quello in rubrica.
Ma che è normale per la stampa, cioè per sì. i media mainstream, non vanno a cercare ovviamente il resto, a meno che non si obblighi, e questo è quello che abbiamo cercato di fare con Alice e altre persone a Parigi nel 2012, bisogna obbligarli a trovare degli altri interlocutori, bisogna obbligarli a invitarci alla televisione, ai dibattiti, perché per esempio a Parigi abbiamo discusso quindi per vari mesi la questione della procreazione medicalmente assistita, che non era inclusa nella legge. E sui plateau televisivi in queste discussioni c'erano 5 uomini, cioè è una roba che riguarda le lesbiche, non sei capace certo. di invitare nessuna donna, anche etero, perché riguarda anche le donne
certo,
etero
riguarda.
Single
assolutamente.
E non c'erano solo degli uomini gay, etero, però si discutevano tra di loro, sì, no, ma forse la procreazione medicamente assistita, eccetera. E quindi noi quando nel 2012 ci siamo trovati con questa specie di onda omofoba che ci ha sommerso tutti, ci siamo dette vabbè, quello che sappiamo fare, il poco che sappiamo fare è organizzare delle serate, gli altri sono giornalisti, eccetera, quindi sappiamo lavorare coi media, più o meno, sappiamo fare delle robe coi media, sappiamo come parlare ai media, come, in che modo adressarsi a loro per poter trovare un punto che li interessi, e abbiamo creato questo micro movimento che si chiama WWW, che vuol dire sì 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 ovviamente. E i giornalisti dopo un po', dopo qualche mese, ma non tanto, hanno cominciato a prendere l'abitudine di chiamarci anche noi. Cioè, non chiamavano solamente l'Anti-LGBT, che è la grande associazione francese che organizza la Gay Pride e che si dice non politica, eccetera, eccetera. Ci chiamavano anche noi perché in qualche modo noi portavamo l'unica parola un po' discordante dal gruppo, o comunque che funzionava mediaticamente, perché davamo un po' fastidio uh-huh. al dibattito liscio certo. dei 5 uomini che parlavano di procreazione medicalmente assistita.
Io invece credo che sia invece necessario, e boh, speriamo che da qua in poi, visto insomma il poco che si è riuscito a ottenere con prostrarsi, no, rispetto alle forme di potere, perché questo un po' è stato in questi ultimi tempi, cioè che sembra quasi come si diceva poc'anzi, che tutti quanti vadano al ribasso, non si capisce per paura di cosa. Cioè io sinceramente questa qua è una cosa, una modalità che proprio trovo inconcepibile, ovvero di andare a dire sì sì ok, ma noi ma accontentiamoci di quello che ci danno, perché in fondo intanto non ci abbiamo niente, dobbiamo partire dal basso. Come dicevate prima, no? Si dovrebbe partire, no, dal minimo per avere il minimo, eccetera, eccetera. Però questa modalità non paga. Proprio non paga, nel senso che penso che tutte, la stragrande maggioranza delle lesbiche, dei gay in Italia rispetto a questa legge sono assolutamente incazzati oggi. Dopodiché se ne deve pure un po' assumere la responsabilità chi ha deciso che questo discorso andava fatto a ribasso, che sia necessario in qualche modo uniformarsi, non farsi vedere più di tanto, non rompere più di tanto le scatole a chi sta sulla poltrona. Perché? Per quale motivo? Cioè, tanto comunque non ottieni nulla, tanto vale invece battere, no? Ma pesantemente il ferro.
Infatti nelle cose che noi abbiamo poi fatto una specie di ritorno d'esperienza di quello che è successo tra il 2012 e oggi, e tra le cose che funzionano sempre, adesso io non vorrei dirlo, però la violenza, cioè è una cosa che in un minuto ha fatto il giro del mondo, l'immagine delle Femen, che è questo gruppo attivista uh-huh. che
sì,
contestato,
è conosciuta anche qui,
ecco, certo. grande, con amici e nemici dall'interno e all'esterno. Nel momento in cui hanno fatto un'azione in 10 all'interno di una manifestazione civitas, quindi di estrema destra con i fasci, eccetera, eccetera, e si sono fatte massacrare di botte da queste, l'immagine ha fatto il giro del mondo, e io avevo delle amiche americane che non sentivo da 274 anni che mi hanno telefonato e mi hanno detto: ma che cazzo succede a Parigi, cos'è la rivoluzione? E la violenza quindi funziona, cioè quella è una cosa chiara, passa
forse
sempre.
Dovremmo iniziare a farla pure noi, però ogni tanto oltre farsi
le brigate rosa
le brigate rosa.
Ma volevo anche aggiungere una notazione invece sui media italiani rispetto a quest'ultimo dibattito, che a me ha colpito molto, perché ci ho visto proprio un arretramento che non so se definire culturale o sociale, mettiamoli tutte e due. In tutto questo dibattito, quello che io ho visto accadere sia sulla televisione che sulla carta stampata è che gay e le lesbiche sono scomparsi. Cioè, negli ultimi anni, dal 2000 in poi, dal World Pride in poi, i media hanno cominciato a parlare molto di omosessualità, prima non ne parlavano mai. E ovviamente sempre con i soliti interlocutori, sempre con arcigay, eccetera. Ma non era pensabile che ci fosse un dibattito televisivo senza un gay di un'associazione, o che si parlasse di questo e non ci fosse un'intervista al presidente nazionale arcigay, sempre, ripeto, a quella parte lì. Però invece adesso è sparita completamente questa cosa, e a me mi ha colpito molto, perché è un arretramento proprio della presa di parola su di sé, molto vistoso, perché è stata tolta anche proprio a quei gruppi che sono stati estremamente concilianti in questi anni, quindi figuriamoci al resto. È una novità. Una brutta novità, ma è un'altra novità di questo dibattito.
Mi sono chiesta mentre tu parlavi se non è dovuto al fatto che quando ieri per esempio siamo stati al presidio, arcigay mostrava delle prese di posizioni e degli slogan piuttosto forti, piuttosto violenti, quindi
era molto strano. Guarda, proprio una cosa che non era mai successa.
Però forse appunto, cioè, in qualche modo
diciamo che non era propriamente arcigay, era una cosa che si chiama favolosa coalizione, che si tratta del fatto che a Bologna c'è in atto un percorso a cui partecipano molti soggetti, e questo percorso si chiama Favolosa Coalizione, a cui partecipa anche in parte arcigay di Bologna, ma partecipano anche sostanzialmente il percorso di Atlantide, che adesso non esiste più come posto ma esiste ancora come compagni e compagne, e quindi alla fine quei contenuti ieri in piazza c'erano, però rispetto a arcigay in genere non è quella
la loro modalità assolutamente.
Poi non lo so, magari si è inaugurata
speriamo,
ieri,
ma magari, cioè, ci farebbe gran piacere.
Abbiamo visto passare, no, c'è scritto ancora su Repubblica.it:
ha vinto l'amore.
Sì, e la Cirinnà è commossa. Di che?
La Cirinnà è commossa. Renzi dice: questo è il commento di Renzi, pagina storica, ha vinto l'amore. Cioè, non lo so.
No, secondo me, ancora una volta, attenzione, perché io comparandolo con la Francia, ma bisognerebbe guardare anche gli altri patti di unioni civili degli altri paesi europei. Abbiamo introdotto nella legge una discriminazione nei confronti degli omosessuali, cioè le unioni civili sono solamente gay e le lesbiche che possono contrarli, e
questo è molto grave.
E questo è molto grave, cioè certo. È un problema maggiore, tipo veramente. Io non sono giurista, quindi non so bene come, però è una cosa dal punto di vista legale che è molto grave.
Perché guarda, negli ultimi anni questa cosa, allora, fino al 2000 più o meno, l'ordinamento italiano non ha mai incluso la parola né omosessuale né eterosessuale, ovviamente, perché se non dici omosessuale non dici neanche eterosessuale. Ci sono stati tre casi, questo è il terzo. Il primo caso, che poi fortunatamente siamo riusciti all'epoca a rimandarlo indietro, ci fu una direttiva europea per l'equiparazione dei diritti delle persone omosessuali sul lavoro, che l'Italia doveva recepire per forza. La prima stesura era un testo estremamente discriminatorio, cioè loro lo recepivano alla rovescia, cioè dicendo quali lavori i gay e le lesbiche non potevano fare, tra cui l'insegnante, per esempio. E all'epoca c'era il governo Berlusconi con Fini, eravamo in quel contesto. Quella cosa fu bloccata, quella legge rimase inutile perché molto sciapita, però perlomeno non discriminatoria. Poi c'è stata la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, e lì si è introdotto la prima discriminazione di diritto in Italia, perché lì c'è scritto che per accedere alla PMA bisogna essere donne unite in una coppia stabile ed eterosessuale. Questo è il secondo atto, no? In cui si stabilisce un istituto a parte per una
fedella, per una categoria.
Anch'io ritengo che sia molto grave questo. È anche un po' preoccupante che l'associazionismo, perché veramente fatico a chiamarlo movimento, questo non l'abbia sottolineato abbastanza.
È come se a un certo punto avessimo fatto delle, quando in America hanno deciso di togliere le leggi contro la segregazione, avessero autorizzato il matrimonio tra persone di due colori diversi, però non potevano avere figli. Cioè, adesso vi potete sposare, ma non potete avere figli. Cioè, sono delle robe molto gravi, perché si permette anche, e questo è un po' una specie di strana paura che può anche essere solamente metafisica, però si introduce un registro. A un certo punto tutti quelli che saranno unioni civilizzati sono gay e lesbiche, e quindi tu domani cambi il governo,
marchio sopra.
Tu cambi il governo e c'è un governo che adesso appunto dice che a scuola i professori non possono essere né gay né lesbiche, non mica cattivo, non ti mando mica nei campi di concentramento, però purtroppo non ti puoi occupare dei bambini, e quindi tutta la gente che c'è su questa lista e che è professore o professoressa perde il lavoro. Cioè, mi sembra una roba solamente assurda.
Infatti sì, purtroppo siamo un po' all'assurdità. Che dire, speriamo che almeno fra due sabati in piazza saremo tante e tanti, che ci sia
ancora una volta per me la cosa più importante, cioè di veramente se ci potessero ascoltare, se anche noi potessimo lavorare su appunto uno slogan, qualcosa che rimanga e che imprima chiaramente la mentalità, perché se no ci sono ancora 15 anni da aspettare se tutto va bene, e che possa imprimere chiaramente i giornali di tutto il mondo sul fatto che l'Italia ha preso una strada ancora più omofoba di quanto non si potesse immaginare, per delle ragioni di funzionamento, di volontà, di non volontà, di opposizione o non opposizione, però oggi la situazione è
questa
così.
Qua.
Io voglio, per chiudere, voglio ricordare solo una cosa che forse un minimo di lettura la dà di tutta questa cosa, non totale, solo parziale. E in Italia ci sono stati 3 Family Day a questo punto, quindi 3 grandi adunate di integralismo cattolico. Alla prima Matteo Renzi, che oggi è Presidente del Consiglio, ha partecipato con moglie e figli. All'epoca era Presidente della provincia di Firenze. E alle ultime 2 non ha partecipato semplicemente perché era Primo Ministro.
Cioè ha altro da fare.
No, attenzione, perché poi quando si comincia a parlare di matrimonio invece poi è il milione di persone che scende per strada, perché quello comunque non ci scappa nessuno. C'è stato in Spagna, c'è stato in Francia e ci sarà anche ovviamente in Italia, quindi cioè la strada è ancora molto
lunga.
Molto.
Vabbè, guarda, se un altro ci aspetta, come dire, una battaglia di lunga durata almeno.
Possiamo diventarci vecchi qua dietro a questi microfoni.
Vabbè, insomma, speriamo così di avervi un po' raccontato, almeno oltre insomma agli umori di quanto succedeva in piazza ormai un'oretta fa circa, anche un minimo insomma di confronto sia col mondo francese, che già insomma questo processo se l'è vissuto, e anche insomma staremo un po' anche a raccontarvi che cosa succederà a questo punto da qui al, che è il 5 marzo se non mi ricordo male, fra due sabati, questa manifestazione che comunque porterà in piazza sicuramente, penso a questo punto, tanta gente, perché non credo che siano tutti felici e contenti di quanto avvenuto. Vedremo pure insomma in che modalità, con quali parole d'ordine, con quali rivendicazioni andrà avanti questo, insomma non saremo un po' qua a raccontarvelo. Intanto grazie mille,
grazie.
Per essere
grazie
intervenuta. E, insomma, speriamo di vederci presto e di risentirci da questi microfoni. Questa è stato Profonda Rosa, ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 87.9 di Radio Onda Rossa. Ancora una buona serata a tutti e a tutti. Fra poco facciamo un collegamento con dei compagni dell'università che ci hanno chiamato poco fa perché hanno intrapreso un'azione insomma all'interno della città universitaria, e dopodiché Allegro con Fuoco, Do It Yourself Invasion e Apostasia a chiudere la programmazione di Radio Onda Rossa del giovedì. Ancora
ciao.
Una buona serata a tutti e a tutti. Ciao ciao.